Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. È stato reso pubblico nei giorni scorsi il National Climate Risk Assessment, ovvero la valutazione nazionale dei rischi climatici, e i numeri e le prospettive che vengono presentate al pubblico australiano non sono di certo rose. Entro il 2050 un milione di abitazioni si troveranno in zone considerate ad altissimo rischio e di fatto saranno non assicurabili, e l'economia in generale subirà un durissimo colpo dagli effetti dei cambiamenti climatici, con la perdita entro il 2050 di 611 miliardi in valori immobiliari, questo in caso di un aumento di 2 gradi delle temperature. Ma non è soltanto ristretta ai valori immobiliari e sulle abitazioni questa analisi. Noi ne parliamo con Filippo Nelli, ricercatore della Swinburne e Monash University. Filippo è un ingegnere marittimo specializzato in idrologia. Buongiorno Filippo e benvenuto su Radio SBS.
Ciao Carlo, grazie dell'invito.
Partiamo da questo National Climate Risk Assessment. Innanzitutto spiegaci di cosa si tratta e poi andremo ad analizzare i punti principali.
Diciamo che è un rapporto complessivo di cosa possono essere gli effetti del climate change in Australia, preso da un punto di vista globale del paese, quindi non è solamente il punto di vista climatico, ma sono gli effetti che questo cambio del clima può generare su tutto il paese, quindi spaziamo dagli effetti che ha sia sull'ambiente naturale, che sono i primi che vengono in mente a noi, quindi il cambio sulla fauna, la flora, la crescita del livello dei mari, ma anche gli effetti che hanno sulla società. Pensiamo all'industria del cibo, quindi tutta la zona dell'agricoltura, le zone arabili, che effetti può avere il climate change sulla catena, la food chain che abbiamo qui in Australia. Pensiamo all'economia, tu hai citato i danni che può avere il real estate, che diciamo, pensiamo a tutta la perdita della zona costiera dove vive il 90% della popolazione australiana. Pensiamo anche agli indigenous australian che vivono in zone remote, che saranno sempre più esposti a desertificazioni. Ci sono una serie di ramificazioni che il climate change, a seconda degli scenari che si verificheranno, impatterà da qui alla fine del secolo.
Parliamo proprio di questi scenari, visto che è un vero e proprio rapporto con delle prospettive, che dipinge prospettive diverse, questo in base ai gradi che verranno aggiunti faranno aumentare la nostra temperatura. Qual è lo scenario migliore e qual è quello peggiore?
Allora, partiamo, ci sono 4 scenari principali che possiamo considerare. Uno è lo scenario con aumento di 1,2 gradi, che è come adesso. Questo è l'incremento che è già stato acquisito dal clima rispetto alla temperatura preindustriale, quindi da qui è il nostro punto di partenza, quindi questo lo consideriamo la base di partenza, la reference zone.
Quindi in un certo senso anche poco plausibile, visto che siamo destinati ad aumentare.
Aumenterà, la domanda è quanto aumenterà, quindi abbiamo un incremento di 1,5 gradi, che è un scenario ultra ottimistico e dal mio punto di vista completamente non realistico, se non per l'immediato futuro, che prevede il massimo sforzo mondiale per la riduzione delle emissioni di gas serra e di contenimento della temperatura. Poi abbiamo l'aumento di 2 gradi centigradi, il GWL 2.0, che diciamo è a questo punto quello che è previsto per la metà del secolo, era il vecchio Paris Agreement, limitare l'aumento della temperatura. E poi abbiamo lo scenario peggiore, che è l'aumento di 3 gradi o più per la fine del secolo, quindi il Global Warming Level 3.0, che è quello che si aspetta dal 2060-2070 in avanti. E non è più tanto a questo punto il se, ma il quando, quindi diciamo che ci sono 2 scenari, si chiamano RCP, quindi la forza dell'intensità della radiazione solare che viene trattenuta dai gas serra. Ci sono 2 scenari che sono 4,5 watt al metro quadro e 8,5 watt al metro quadro. Quindi 4,5 è lo scenario più ottimistico, quindi facciamo notevoli sforzi per contenere le emissioni, quindi abbiamo, se abbiamo solo 4,5 watt al metro quadro, vuol dire che tratteniamo meno radiazione solare nell'atmosfera più quella che rilasciamo nello spazio. E questo, diciamo, che limiterebbe da 2 gradi e mezzo per la fine del secolo il climate change. Oppure c'è lo scenario ben peggiore, quello su cui siamo incanalati purtroppo al momento, che ha una radiazione pari a 8,5 watt al metro quadro, che è quello che chiamiamo come business as usual. Quindi non facciamo
niente,
continuiamo così, facciamo qualcosa di piccolo, cosmetico, ma diciamo i combustibili fossili vanno avanti come se nulla fosse, diciamo. E questo ci porterebbe a un riscaldamento oltre 4 gradi per il 2100, quindi uno scenario assolutamente catastrofico.
Catastrofico, però è lo scenario al quale siamo indirizzati.
Al momento sì, perché diciamo che dal punto di vista australiano stiamo facendo qualcosa, anche se non diciamo sufficiente, ma a livello globale manca quella coesione, quella unione di intenti che sarebbe necessaria per contenere, evitare questo scenario.
Filippo, vediamo allora lo scenario peggiore. Come cambierà l'Australia in questi anni?
Allora, posso parlarti di quello che faccio io, che diciamo è l'ingegneria marittima e quindi l'idrologia fluviale, quindi quello che ho studiato. E ci sono diverse aree di problematiche. La prima problematica che viene dal mare è l'aumento dei livelli del mare. Quindi, se parliamo di uno scenario da RCP 8.5, quindi il massimo possibile, prevediamo che ci possa essere un aumento del livello dei mari oltre 60-70 centimetri per la fine del secolo. Uno magari dice, oh, 60-70 centimetri, cosa vuoi che sia? Perché tutti abbiamo la concezione mentale che ci sarà la catastrofe, come apocalisse nucleare o the day after tomorrow. Invece la parte più difficile del climate change è spiegare che è un'analisi statistica. Quindi se noi prendiamo ad esempio un effetto come lo storm surge, quello che il mio professore al Politecnico chiamava il sovralzo di tempesta, quindi quando c'è il vento che soffia verso la costa e quindi spinge l'acqua verso la spiaggia, verso la costa, quindi immagina di avere un bicchiere d'acqua, soffi sopra il bicchiere d'acqua, crea queste onde di superficie che vanno verso i bordi, e questo è quello che accade nella realtà quando abbiamo depressioni anticicloniche sul mare che quindi spingono l'acqua, ad esempio l'acqua alta a Venezia è causato da questo, dal vento di Scirocco che spinge sull'Adriatico. Se partiamo da un livello dei mari che è 60 cm maggiore, questo effetto andrà ad amplificare e fenomeni che prima erano magari contenibili saranno catastrofici per le aree più esposte dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista marittimo.
Ci sono delle aree che avete identificato che potrebbero addirittura scomparire?
Dal punto di vista australiano diciamo che più o meno tutta la zona costiera sarà soggetta a questo rischio, quindi chi più chi meno, ma pensiamo qui a Melbourne ci sono già dei quartieri come Point Cook o Brighton, quindi quartieri vicino al mare con una conformazione geologica molto, molto bassa, quindi siamo 1 o 2 metri sopra il livello del mare, saranno rischi di queste inondazioni provenienti dalla baia di Port Phillip sempre molto molto più frequenti. Oppure un altro caso che conosciamo molto bene sono quelli di Inverloch e Port Fairy. Inverloch già adesso ha un grosso problema di erosione della spiaggia che sta minacciando la prima linea di case vicino alla spiaggia di Inverloch, e quindi c'è una emergenza per provare a contenere questo problema.
Questo nell'area del Victoria,
sì.
Visto che qua siamo a Melbourne dove stiamo registrando questa intervista, è inutile ricordare le problematiche che ci sono a Sydney, una città che è ben più esposta di Melbourne al contatto con l'oceano.
Sydney è poi il problema di Western Sydney e il riscaldamento fisico della città, perché poi qui chiudiamo il discorso oceano e apriamo il discorso real estate e tutto il discorso dell'edilizia che non è pronta al momento per affrontare questo punto di vista, questo riscaldamento globale. Adesso abbiamo giorni, ad esempio, a Sydney, quindi a zone di Penrith, Western Sydney, che sono tra le più calde al mondo. Questo perché il modo in cui sono disegnate l'edilizia, specialmente degli outer suburbs delle città, queste case cookie cutter, le chiamano, perché sono tutte uguali, tutte senza alberi, tutti con giardino minimo, e creano queste isole di calore tremendo, che anche qui non è l'aumento di 3 gradi in sé il problema, ma l'amplificazione dell'ambiente che va a creare queste situazioni sostenibili.
E in questo contesto senza alberi, con le parti così esposte, un aumento di 3 gradi può significare molti più gradi di temperatura percepita.
Può essere 3 gradi nell'atmosfera, ma l'asfalto significa che va fino a 90-100 gradi. Questo, ci sono i tetti che non dissipano calore, non ci sono piante che assorbono, che creano onde. Questo renderà la vita in pratica totalmente dipendente dall'aria condizionata e cose del genere.
Siamo insieme a Filippo Nelli, che è ricercatore della Swinburne e della Monash University, esperto di idrologia e ingegneria marittima, per parlare del National Climate Risk Assessment, la valutazione nazionale dei rischi climatici, che delinea diverse prospettive future per l'Australia. Abbiamo visto problemi legati all'innalzamento del mare, problemi legati all'edilizia, problemi legati al riscaldamento, soprattutto delle zone interne, la desertificazione. Ci sono altri campi che magari sono inaspettati per il grande pubblico, che però avranno delle conseguenze notevoli nello scenario peggiore possibile.
Abbiamo parlato del rischio che viene dal mare, ma non si parla del rischio che viene dai fiumi, perché a questo punto abbiamo doppio rischio di amplificazione, perché abbiamo sia problemi di rischi di siccità e sia problemi di alluvionamento. Perché cosa succede? Se abbiamo una dinamica delle precipitazioni classica, abbiamo un periodo più o meno prolungato di precipitazioni, questo dà tempo all'ambiente naturale di assorbire l'acqua, trattenerla, i fiumi non si gonfiano all'improvviso, non esondano, non abbiamo questi fenomeni catastrofici, ma abbiamo un ciclo dell'acqua, chiamiamolo così, che è armonico con la natura, quindi piove, abbiamo i fiumi, abbiamo periodi di piena, periodi di magra, ma più o meno tutto è armonico tra di loro, non abbiamo eventi estremi e catastrofici che possono creare danni alla società. Cosa succede se aumentiamo la temperatura? Succede che a un certo punto di vista avremo più siccità, perché abbiamo ondate di calore più estreme, abbiamo periodi più lunghi senza pioggia, quindi avremo eventi che possono essere, come, non so, se ricordiamo nel 2019 il Black Summer Bushfire, era stato causato dal fatto che il terreno era secco a causa di svariati anni di Niño, che ha ridotto le precipitazioni, e quindi bastava una miccia per far partire tutto il grande disastro di incendi che abbiamo visto. Diciamo che anche senza raggiungere quegli fenomeni, solo inaridire il suolo lo espone, lo rende più vulnerabile a erosione, problematiche, inquinamento delle falde acquifere e cose del genere. Dall'altro punto di vista abbiamo anche un innalzamento della temperatura degli oceani, e questo crea più evaporazione, più nuvole, e la differenza di temperatura renderà possibile avere più eventi estremi come cicloni, flash flooding, quindi grandi eventi di pioggia in un intervallo di tempo molto limitato. Cosa vuol dire? Noi, quando prepariamo delle infrastrutture, diciamo che, non so, pensiamo alla fognatura, pensiamo a canali di scolo, cose del genere, business as usual, abbiamo un evento di ritorno di 1 in 5 anni. Quindi ci aspettiamo che la nostra infrastruttura sia in grado di sopportare un evento con la massima intensità che capita statisticamente una volta ogni 5 anni. Si chiama IP, Exceedance Probability del 20%. Se questo cambia, se gli eventi diventano più estremi, vuol dire che la probabilità sarà non una volta ogni 5 anni, ma magari una volta ogni anno vedrai questo questo evento, e questo significa che tutti i manufatti che sono stati disegnati per resistere a un certo tipo di evento non saranno più adeguatamente in grado di sopportare il drainage, quindi lo scolo di eventi che saranno sempre sempre più frequenti.
Quindi una delle conseguenze inaspettate potrebbe essere le fogne che ti esplodono.
Esatto,
perché
esatto,
non riescono a sopportare il carico.
Questo è un esempio, canali di scolo, scolmatori, qualunque manufatto, quindi statisticamente sarà più propenso a raggiungere il failure point rispetto al passato.
Intanto nel fine settimana scorso il governo ha annunciato i nuovi target per ridurre le emissioni. Nuovo obiettivo del governo albanese è ridurre le emissioni dal 62 al 70% entro il 2035, questo basato sui risultati del 2005. Insomma, azione del governo, ma un'azione che da una parte viene criticata da una parte politica perché è infattibile, creerà troppi danni all'Australia, e dall'altra viene attaccata perché non abbastanza impegnata, non abbastanza ambiziosa. Ascoltandoti e leggendo questo rapporto, sembra che siamo avviati verso la catastrofe. Cosa possiamo fare?
Qualunque riduzione dei gas serra a questo punto è benvenuta, quindi qualunque impatto positivo da questo punto di vista non può che mettere un po' di distanza tra noi e lo scenario peggiore. C'è da dire che qualunque sforzo che l'Australia proverà a fare si inserisce purtroppo in un contesto globale che rema contro qualunque riduzione dei gas serra. Se da un certo punto di vista abbiamo per esempio la Cina, che rispetto a 15 anni fa c'era la nomea del grande inquinatore mondiale, adesso la Cina ha fatto passi da gigante nel punto di vista del verde, delle energie sostenibili, ma comunque se parliamo sempre di più di 1 miliardo di persone, quindi ha una dipendenza da carbone, ad esempio, che è la fonte di energia più inquinante, che non andrà via in tempi brevi, quindi non sarà net zero per un gran periodo. Dall'altro punto di vista abbiamo la presidenza Trump, che è apertamente contro qualunque riduzione dei gas serra. Quindi ben venga qualunque sforzo fatto dal governo albanese, anche se comunque affronterà diverse resistenze dal punto di vista politico per una questione di costi, perché comunque l'Australia è un paese di esportazione di minerali, carbone, quindi c'è un sacco di interesse economico da questo punto di vista. Purtroppo a livello globale, quindi il peso specifico dell'Australia a livello globale, parliamo di forse 2-3%, quindi qualunque sforzo purtroppo non farà alcuna differenza significativa se non ci sarà una unione di intenti di grandi paesi.
La terra, gli ecosistemi terrestri, è stato sottolineato negli ultimi 50 anni di ricerca, ha una capacità incredibile di rimbalzo, insomma, di trovarsi in situazioni catastrofiche, ma lasciata a sé, di poter ricreare l'ambiente, di poter riassorbire gli animali e di rigenerare la sua parte dedicata agli alberi e ai fiumi. Lasciata a sé, quanto ci metterebbe la terra a fare questo rimbalzo decisivo e a guarire?
Diciamo che la terra non ha alcun tipo di problema. Pensiamo al periodo cretacico, quindi andiamo dentro di 200 milioni di anni, la temperatura, non c'erano le calotte polari, la temperatura era molto più alta, avevamo 1500 parti per milione di anidride carbonica con rispetto ai 500 che abbiamo adesso. Quindi la vita sulla terra è andata avanti in qualunque situazione. Parliamo, c'è stato il periodo della Snowball Earth, quando la terra era tutta una palla di ghiaccio e la vita comunque è andata avanti nei mari, all'equatore, quindi in un modo o nell'altro il pianeta si adatta. Siamo noi umani che siamo specie dominante del pianeta da 20-30 mila anni, quindi tempo geologico brevissimo, quindi siamo sempre stati sotto il miliardo, quindi siamo diventati sopra questo livello di popolazione
fino all'800
del pianeta. 100 anni, 150 anni neanche. Quindi la vera domanda è: può il pianeta, cambiando il clima, sopportare e dare risorse a 8 miliardi di persone, questa è la vera problematica del pianeta, perché comunque consideriamo dal fatto che abbiamo avuto 5 grandi estinzioni di massa della storia del pianeta. C'è stata quella del Permiano Giurassico, che ha spazzato via il 95% delle forme viventi della Terra, e quindi diciamo che come quando inizia a disegnare sulla lavagna, a un certo punto cancelli tutto e ricominci magari da un angolino. Ecco quello che succede in natura. Alcuni dicono che noi siamo nella sesta, che il tasso di estinzione degli animali, degli invertebrati, è 1000 volte superiore a quello che sarebbe naturalmente presente senza l'azione umana. Quindi, tornando alla tua domanda, sì, la vita sulla Terra continuerà, si adatterà, troverà un modo, anche se noi dovessimo sparire. La vera domanda è: la vita del genere umano potrà continuare, il progresso sarà sempre migliore di quello che è stato in passato, o sarà peggiore per qualche motivo, dovremo adattarci e cambiare qualcosa?
Siamo fregati?
No, speriamo di no, c'è ancora tempo per intervenire, ma diciamo che riconoscere a livello globale la problematica e fare azioni concrete sarebbe un bel passo avanti.
Filippo Nelli, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie Carlo, un saluto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.